Pop Sera, buonasera da Andrea Monti. Stasera parleremo della flottiglia, della Global Sumud Flottiglia, delle navi umanitarie che dovrebbero quantomeno avvicinarsi a Gaza nelle prossime settimane. Parleremo anche di questioni collegate o che potrebbero essere collegate a questa missione, in particolare lo sentivate forse poco fa dai titoli del giornale radio di quello che è successo nelle scorse ore a Sigonella. Parleremo ancora di Cina, al centro dell'attenzione internazionale in questi giorni, prima per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, poi oggi per la grande parata militare che c'è stata a Pechino. Tutto questo prima del giornale radio delle 19:30, poi Metro Regione, poi torniamo insieme ancora per mezz'ora tra le 20 e le 20:30 per parlare di cose italiane, di politica, del centro-sinistra, delle regionali, della Puglia in particolare e anche del Leoncavallo. Però come vi dicevo iniziamo dalla flottiglia. In questi minuti a Catania inizia una manifestazione a sostegno di questa iniziativa delle decine di navi umanitarie che nelle prossime settimane proveranno a raggiungere Gaza da Catania. Nei prossimi giorni dovrebbero partire le navi italiane coinvolte, la partenza era prevista domani ma è stata rimandata. La portavoce del nostro paese ha spiegato che il motivo è il ritardo delle navi provenienti dalla Spagna che sono state frenate dalle condizioni meteo. Io saluto e ringrazio per essere con noi Francesca Del Vecchio, giornalista che partirà con una delle barche che si trova proprio a Catania. Ciao Francesca.
Buonasera a tutte e a tutti, grazie per l'invito.
Allora, intanto ti chiedo cosa sta succedendo in questi minuti.
Guarda, il corteo è praticamente partito pochi minuti fa dalla Marina di Catania, si sta dirigendo verso Castello Ursino, dove alle 7 inizierà una specie di maratona oratoria dal palco, interverranno gli organizzatori della flottiglia, alcune associazioni umanitarie come Emergency, ci sarà anche l'ARCI di Milano con Maso Notarianni, interverranno i parlamentari italiani che parteciperanno alla missione, la festa, perché gli organizzatori la chiamano così, durerà fino a stasera tardi.
Cosa succederà o dovrebbe succedere invece nei prossimi giorni?
Allora, nei prossimi giorni ci sarà, diciamo, la preparazione degli attivisti che vogliono partire continuerà. Ci sarà il training per tutti, anche i giornalisti. Noi stiamo continuando a fare il training sia diciamo pratico che teorico. Continuerà la preparazione delle barche, perché alcune barche hanno bisogno di qualche accortezza in più e poi si aspetterà appunto che arriveranno le barche da Barcellona, che come anticipavi sono in ritardo causa maltempo, e si spera di partire tutti insieme il 7, mare permettendo.
Cosa ci puoi dire in particolare, per avere anche un esempio, insomma, di come ci si sta preparando, sulla preparazione che stai facendo tu per questo viaggio?
Sì, è una preparazione, devo dire, molto scrupolosa. Gli organizzatori sono estremamente attenti a trasmettere a tutti, anche alla stampa, il concetto di resistenza non violenta, anzi di atteggiamento non violento. Quindi non si risponde, non ci si muove in maniera diciamo veloce, ci si muove piano, lentamente, gesti lenti, non si risponde assolutamente in caso di fermo da parte dei militari, non si risponde ai militari, si fa quello che ci verrà chiesto, quindi eventualmente mani sulla testa o mani in alto. Insomma, tutto per mantenere tutte le istruzioni necessarie per mantenere la calma, stare calmi ed evitare che ci sia un'escalation anche di reazioni, anche per paura, perché poi in quel momento la paura può giocare un brutto scherzo. Ieri, se posso rubare ancora 2 minuti, abbiamo fatto un addestramento pratico, non posso scendere nei dettagli per motivi di sicurezza, però già l'addestramento pratico con un finto ammanettamento e un finto pestaggio è stato impegnativo dal punto di vista emotivo. Chi ha già avuto a che fare con i militari israeliani dice che è un addestramento credibile e quindi dobbiamo essere preparati a tutto perché non sappiamo effettivamente come potrebbe intervenire l'IDF durante la missione.
Ecco, tra poco ti chiedo proprio qualcosa su quello che potrebbe succedere quando prevedibilmente le autorità israeliane cercheranno di fermare le navi. Facendo un passo intermedio, abbiamo detto nei prossimi giorni, sperabilmente anche in base alle condizioni meteo, ci sarà la partenza. Sono coinvolti, lo dicevi, non solo l'Italia, c'è la Spagna, c'è la Tunisia. Anche dalla Tunisia oggi è stato annunciato un rinvio di qualche giorno. Ecco, fatta la partenza, diciamo. Lo scenario da quel momento fino ad arrivare vicino a Gaza, qual è? Quanto tempo ci vorrà? Che tipo di percorso si prevede?
Lo scenario dovrebbe essere, diciamo, nella migliore delle ipotesi, se arrivasse a Gaza, la previsione è di 10 giorni di navigazione a una velocità più o meno di 5-6 nodi all'ora. Sono comunque quasi 1000 miglia marittime, quindi ci vorrà un po' di tempo. Questo, diciamo, in condizioni meteo favorevoli. Se il meteo dovesse non essere favorevole, lì diciamo, cambia lo scenario perché potremmo ritardare, potremmo trovare anche un momento di bonaccia. Ricordiamolo, sono quasi tutte barche a vela e quindi senza vento diventa anche più complicata la navigazione. Lo scenario peggiore potrebbe essere appunto un blocco da parte della Marina israeliana in acque internazionali. Che è quello a cui ci stanno preparando gli organizzatori, e lì bisognerà vedere come agiranno i militari, perché a differenza delle navi Andala e Madlin, che erano diciamo in gruppi più piccoli, erano navi singole, qui è una flotta molto più grande, sono circa 40 imbarcazioni. Bisognerà capire come deciderà di agire la Marina, perché è evidente che per bloccare tutte e 40 le navi, le barche, pardon, ci vorrebbe un dispiegamento di forze notevole. Però diciamo, non possiamo prevederlo, nel senso che non sappiamo, ci stiamo preparando veramente a tutti gli scenari possibili. Noi, ovviamente, noi giornalisti faremo di tutto per raccontare quello che accade finché potremo, perché una delle opzioni è che nel momento in cui verremo intercettati dalle barche, quindi avverrà l'abbordaggio, le connessioni potrebbero cadere e a quel punto non potremo più comunicare con i rispettivi paesi, perché ci sono delegazioni da oltre 44 paesi.
Che le barche umanitarie vengano fermate, che il materiale umanitario non arrivi a Gaza, che le persone a bordo vengano portate in Israele e sottoposte a qualcosa di decisamente non piacevole, già di per sé ovviamente è grave se succederà, ma quanto c'è il timore che succeda anche qualcosa di peggio, proprio per il fatto che si tratta di una cosa diversa da flottiglie precedenti, perché si tratta di una missione con tante navi. Ecco, quanto c'è il timore che in modo più o meno volontario da parte dell'esercito israeliano la cosa si svolga in modo, diciamo, non molto ordinato e che si arrivi a qualcosa di peggio?
Beh, un indicatore significativo dovrebbe essere, per dare, diciamo, la misura della preoccupazione, dovrebbe essere il fatto che la Spagna ha annunciato una protezione diplomatica per la sua delegazione. Questo fa capire che c'è una preoccupazione importante, anche perché, come dicevi, la flotta è più grande, non c'era mai stata una cosa di questa portata e quindi è tutto un po' nuovo, anche per gli organizzatori che si sono mossi sempre su missioni più piccole. La preoccupazione c'è da parte degli organizzatori, c'è da parte degli attivisti, ovviamente, c'è anche da parte di noi giornalisti, perché noi comunque, oltre che giornalisti, siamo persone, per quanto lo facciamo per lavoro, però siamo comunque persone che si mettono su delle imbarcazioni per raccontare una cosa che accade e a rischio, insomma, di finire appunto in detenzione in Israele. Questo potrebbe avvenire, come potrebbe avvenire anche di essere fermati in acque internazionali, ma lontani dalle coste di Israele, quindi probabilmente potrebbero solo rimandarci indietro. Sarebbe forse lo scenario migliore, il che vorrebbe dire niente detenzione e niente conseguenze legali, però non si può prevedere. Certo, loro si stanno preparando, parlo dell'IDF, se pensiamo che alcune imbarcazioni che sono partite da Barcellona ieri hanno avuto già in acque spagnole droni sopra la testa al largo delle Baleari, beh, questo è un segnale importante che preoccupa soprattutto.
Ricordiamo anche, per esempio, mesi fa una nave della flottiglia attaccata da dei droni vicino a Malta, quindi insomma immagino ci sia
Assolutamente.
preoccupazione anche per quello che può succedere quando le navi saranno ancora ben distanti da Gaza. E poi c'è anche un elemento, una notizia di queste ore su cui ti chiedo cosa si dice in questi minuti a Catania, le notizie su quello che è successo a Sigonella. Per riassumere quello che sarebbe successo, prendo la denuncia politica di cui si è fatto carico in particolare il deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, ma sentiremo poi, parleremo più nel dettaglio di questo. Non è una denuncia solo da parte sua. Ecco, Bonelli ha detto: tre aerei militari israeliani hanno sorvolato la Sicilia, sono atterrati nella base militare di Sigonella. Uno di questi aerei era decollato ieri da una base in Israele ed è atterrato alcune ore dopo per poi ripartire, e Bonelli chiede al governo cosa sono venuti a fare questi aerei, se a caricare materiale bellico, il che avrebbe una gravità da un certo punto di vista, oppure, che sarebbe grave per un altro aspetto, se sono venuti a spiare la flottiglia. Cosa si dice a Catania?
Beh, sono preoccupati tutti, non sorpresi, ma preoccupati perché degli aerei israeliani potrebbero in qualche modo rendere più complicata la partenza della flottiglia, per esempio oscurando i sistemi di connessione satellitare. Questa potrebbe essere un'opzione, o comunque ostacolarci prepotentemente nelle prime fasi di navigazione, soprattutto se dovessimo avere problemi con il mare grosso. È chiaro, non si fanno supposizioni anche per non scatenare il panico e anche per non fomentare nessuno, però non ti nego che c'è preoccupazione per quest'ultima notizia che abbiamo saputo oggi pomeriggio.
Francesca Del Vecchio, grazie e ci risentiremo nei prossimi giorni. Buona
Grazie a voi.
serata, buona manifestazione a Catania e noi continuiamo a parlare proprio di quello che è successo a Sigonella. Il primo a darne notizia è stato il giornalista di Radio Radicale Sergio Scandura. Sentiamo cosa ha detto a Michele Migone.
Sei stato il primo a dare notizia dell'arrivo alla base Sigonella di un aereo israeliano e della sua ripartenza. Quando è avvenuto tutto questo e come hai fatto a scoprirlo?
Ma noi facciamo un'attività di monitoraggio sul Mediterraneo centrale, anche sul quadrante ionico, soprattutto per gli eventi di soccorso, ma anche per la scena in generale, no? Che ci vede, diciamo, tra la Sicilia, la Libia e la Tunisia, e anche gli arrivi dalla Turchia che passano dal Peloponneso per quanto riguarda le imbarcazioni dei rifugiati. E quindi in questa attività di monitoraggio spesso l'occhio cade su, appunto, velivoli che hanno, diciamo, altro tipo di missione che non sono certo quelli di ricerca e soccorso, per intenderci. E ieri niente, ho visto sui monitor questo KC-130, che è una variante del più noto 130 Carnaf dell'aeronautica israeliana, che è arrivato a Sigonella alle ore 22:15 di ieri, partito dalla base militare israeliana di Nevatim. Questo è un modello di C-130 ammodernato, multiruolo, monta sulla sua prua anche un sensore ottico, e quindi è un velivolo che si presta a diverse missioni di rifornimento anche di velivoli in volo, trasporto logistico, insomma, sono ho ritenuto utile segnarle la presenza, poi ovviamente non si possono fare, diciamo, speculazioni o tirare delle somme senza avere un minimo di riscontro anche di cronaca. Ecco, certo, resta la fatalità della coincidenza con i giorni di organizzazione della più nota flottiglia.
Ecco, perché questi aerei possono essere impiegati sia per il trasporto, come dicevi tu, ma anche per la sorveglianza sul mare.
Sì, il C-130 in realtà è raro che sia allestito anche per missioni ISR, si chiamano così in gergo, di sorveglianza e riconoscimento. Questo C-130 appunto ha questa peculiarità, cioè che monta appunto chiamiamolo foruncolo, ecco, un foruncolo ottico sulla prua del C-130, che è un sensore. Questi sensori hanno diversi lettori ottici anche per ovviamente visioni notturne, e in questo ovviamente diciamo l'industria della difesa italiana è, come sappiamo, abbastanza avanzata da questo punto di vista.
Ecco, voi monitorate quindi diciamo il Mediterraneo appunto per le ragioni che tu ci spiegavi prima e immagino che sia stata una sorpresa anche per voi vedere un aereo israeliano atterrare a Sigonella. Credo che non accadesse a tempo oppure.
Allora, no, ogni tanto può capitare, molto raramente. No, la sorpresa sta nel fatto che il velivolo si è reso tracciabile con il rilascio del segnale del trasponder ADS-B, che sostanzialmente è il GPS che è a bordo del velivolo. E da questo punto di vista è una sorpresa perché i velivoli israeliani sono tra i più nascosti. Ecco, quando operano sicuramente non si fanno tracciare, è pressoché impossibile tracciarli, soprattutto diciamo sulla scena appunto israelo-palestinese.
E il fatto che si sia reso tracciabile, a te cosa fa venire in mente? Cioè, che cosa si può pensare?
Ma conoscendo il modus operandi della difesa israeliana, che abbiano scelto di farsi vedere. Dopodiché non saprei proprio come leggere, diciamo, questa scelta.
Quanto tempo si è fermato l'aereo nella base di Sigonella e in quale parte della base è atterrato?
Allora, il velivolo è atterrato alle 18:40 ora locale ed è ripartito alle 22:15 per poi tornare appunto in Israele. E quindi la permanenza del velivolo è di 3 ore e 35 minuti. Chiedere dove esattamente si è atterrato, benché abbiamo tracciato l'arrivo e l'atterraggio a Sigonella, non è una domanda banale, perché Sigonella ha due strutture interne alla base, anzi ha due basi, una che è quella italiana, dell'aeronautica italiana, e l'altro invece è quello che si chiama appunto NAS Sigonella, cioè la base aeronavale, che è puramente in uso da parte degli Stati Uniti.
E quindi è impossibile sapere se è finito nella parte italiana o nella parte statunitense, però questo, come dire, sarà importante capirlo.
Sicuramente sì, poi immagino ci saranno le attività ispettive parlamentari del caso. Di certo il velivolo, come spesso capita in queste occasioni, ha beneficiato di quelle che in gergo si chiamano clearance diplomatiche per l'ingresso nell'area della regione aeronautica, la FIR. Quindi per il controllo aereo, ma soprattutto anche per l'ingresso nello spazio aereo nazionale, perché insomma, Sigonella è ancora spazio aereo italiano, ovviamente.
Questo è quello che ci ha detto Sergio Scandura. Va detto anche che c'è un possibile precedente. Lo ricordavamo poco fa, a maggio una nave della flottiglia era stata attaccata da dei droni vicino a Malta. Allora la Freedom Flotilla Coalition aveva accusato Israele e poche ore prima di quell'attacco un aereo israeliano dello stesso modello citato nelle dichiarazioni che vi riportavamo poco fa di Angelo Bonelli, un KC-130H, era passato nella zona di Malta. Sentivate anche Scandura accennare al lato politico della questione e citavamo Bonelli, lo ha intervistato anche in questo caso Michele Migone.
Che cosa si sa di questi aerei israeliani che sono atterrati oggi a Sigonella?
E quello che chiamo al governo, in particolar modo al ministro della difesa Crosetto, ma cosa ci fanno, cosa ci facevano tre aerei israeliani che nelle ultime 24-36 ore sono atterrati a Sigonella e hanno praticamente sorvolato la Sicilia del Sud? Ecco, è una domanda importante. Noi abbiamo anche, diciamo, le sigle di questi aerei che sono tracciati da Flight 3 Radar. Sono decollati dalla base aerea israeliana di Nevitim, uno ad esempio ieri alle 15:10 e poi è atterrato alla base aerea di Sigonella alle 18:40, sono rimasti poche ore e poi sono ripartiti. Cosa hanno fatto? Questo è un quesito importante. Cosa ci fanno aerei israeliani di uno Stato che in questo momento è responsabile di un conflitto, per noi un genocidio, contro il popolo palestinese?
Ecco, ma è così anomalo che degli israeliani atterrino a Sigonella? Da quello che sappiamo, non è così frequente, oppure no? Cosa sapete
Quello che
voi?
chiediamo al governo in questa interpellanza urgente che abbiamo presentato, noi vogliamo sapere perché questi aerei, alcuni erano dei C-130, ovvero quindi aerei che trasportano qualcosa, cosa trasportavano o cosa hanno caricato a Sigonella, e gli altri aerei con la sigla IFA, ovvero Israelian Force Air, il 292 con la sigla, perché sorvolava l'area della Sicilia e per la flottiglia o per altro? Insomma, sono domande che meritano un'urgente risposta da parte del governo italiano, governo che noi sappiamo non ha voluto revocare l'accordo di cooperazione militare Italia-Israele.
Qual è lo status della base Sigonella?
Beh, è una base militare dell'aeronautica italiana e quindi sono questioni però che ovviamente meritano una risposta. Noi, come noto, non siamo al governo, però aver avuto queste informazioni che poi abbiamo verificato che effettivamente questi aerei sono decollati dalla base militare di Nevatim e atterrati alla base di Sigonella, cioè, pongono interrogativi importanti a cui, che meritano una urgente risposta.
Che scenario fate se fate qualche scenario? Cioè, che spiegazione vi siete dati, se c'è qualche spiegazione, oltre a quella che ovviamente le dà il governo?
Io più che scenari, noi abbiamo dei timori che sono due essenzialmente. Non vorremmo che ci sia una sorta di uso della base di Sigonella per trasportare armi anche per conto terzi, in modo tale che l'Italia dica: ma noi non stiamo dando armi a Israele, però possano utilizzare la base militare di Sigonella con l'uso poi con l'atterraggio dei C-130, che sono aerei militari da trasporto merci. Oppure che gli altri aerei, che non sono i C-130, ma sono aerei più versatili, quelli che sono stati tracciati da Flight Radar, che sono lì in questo momento, perché tutti sanno che da Catania nei prossimi giorni partiranno tante imbarcazioni che vorranno e vogliono costruire un corridoio umanitario per Gaza. E già il ministro della sicurezza, Ben Gvir, ha definito i componenti di questa missione umanitaria dei terroristi.
Un'ultima domanda, a voi risulta quindi che gli aerei siano arrivati e poi siano ripartiti? Non sono in
Sì,
questo momento ancora lì, ovviamente.
no, sono ripartiti, sono tracciati da Flight Radar, abbiamo reso pubblico anche i tracciati aerei di quelli di cui abbiamo disposizione e il punto è proprio cosa ci facevano là, è una domanda che a cui il governo deve dare una immediata risposta.
Era Angelo Bonelli, ora una breve pausa pubblicitaria, poi andiamo in Israele. Le 19 un minuto, Pop Sera. Il In Israele oggi ci sono state delle proteste contro il governo per chiedere la liberazione degli ostaggi che sono ancora prigionieri a Gaza e la fine della guerra. Questo mentre lo stesso governo porta avanti i piani di annessione che riguardano la Cisgiordania. Oggi il Ministero della Difesa ha dichiarato terra statale 45 ettari vicini a un avamposto illegale israeliano. E domani è prevista una riunione convocata da Netanyahu, dal primo ministro, per parlare proprio dell'espansione israeliana in Cisgiordania. Questo è quello che ci ha detto poco fa da Gerusalemme Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore.
È probabile che quello che vuole fare questo governo, sempre più orribilmente razzista e annessionista, è quello di non annettere interamente la Cisgiordania, ma la parte più importante. Cioè, quando ci fu il processo di pace di Oslo, si decise di dividere la Cisgiordania occupata in tre aree, area A, B e C. L'area A, pieno controllo palestinese, cioè le città palestinesi. L'area B, a controllo insieme israelo-palestinese, l'area C, che è il 60% della Cisgiordania, a totale controllo israeliano, quindi di fatto, ed è dove c'è la gran parte delle colonie ebraiche. Quindi è probabile che Israele annetta una volta per tutte quest'area che di fatto già controlla sotto tutti i punti di vista, cioè se escludiamo le grandi città palestinesi dove comunque gli israeliani entrano sparando e uccidendo, però non hanno il controllo di quelle città, data la densità della popolazione, una città come Hebron ormai va verso quasi 1 milione di abitanti. Invece l'area C è già da tempo sotto il controllo, si tratta semplicemente di cambiare nome burocratico all'occupazione, anzi all'annessione di fatto che gli israeliani hanno già fatto. Se è questo, a meno che nel loro delitto, nel loro oramai follia ubristica, nel loro delitto di ubris, convinti che il mondo tanto non faccia nulla, non abbia le capacità di fare nulla, loro non decidono di prendersi tutto, ma mi sembra difficile che loro possano dichiarare israeliano città come Ramallah, Hebron, Nablus, Jenin, vedremo.
Per quanto riguarda Gaza, oggi il capo dell'esercito ha detto che ieri è stata avviata una significativa, così ha detto, mobilitazione di riservisti per intensificare l'attacco a Gaza City. Tra le notizie delle ultime ore c'è un gruppo di 365 riservisti che ha annunciato che rifiuterà l'eventuale chiamata a combattere, e poi è stata quella di oggi una giornata di proteste, una giornata di disordini, così è stata chiamata, per chiedere la liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza, la fine della guerra. Ci sono stati per esempio anche cassonetti incendiati vicino a casa di Netanyahu. Quanto sono marginali ancora questi fronti di dissenso, o quanto sono significativi?
Beh, intanto noi abbiamo, da settimane parliamo appunto dell'inizio dell'operazione di occupazione di Gaza City. In realtà formalmente adesso comincia con la mobilitazione dei riservisti, quindi quello che abbiamo visto fino ad ora è solo un assaggio, non riesco a immaginare cosa saranno capaci di fare, nonostante poi tutti i vertici militari, i vertici della sicurezza nazionale continuino ad essere dichiaratamente contrari a questa operazione, che viene considerata come una specie di Vietnam di Israele, diventerà il Vietnam di Israele. Ma comunque, appunto, i cosiddetti refusnik, che nella prima intifada furono migliaia e migliaia, qua invece refusnik, cioè quelli che si rifiutano moralmente e politicamente andare a combattere a Gaza, sono ancora pochi rispetto alle migliaia di soldati, come anche le manifestazioni di oggi qui a Gerusalemme. Parliamo sempre di poche persone, e soprattutto parliamo di persone che scendono in piazza e si rifiutano di combattere, o si rifiutano di combattere perché per la liberazione degli ostaggi, perché temono, hanno con molte ragioni, che questa operazione sarà la fine per gli ostaggi ancora vivi nelle mani di Hamas. Non è comprensibile tutto questo, però loro non protestano, o pochissimi continuano a protestare, per quello che Israele sta facendo, per il massacro che Israele sta compiendo a Gaza fra la popolazione civile.
Un'ultima questione che riguarda le accuse a Netanyahu per quello che riguarda i legami con il Qatar. Oggi il leader di un partito di opposizione, Yair Golan, ha accusato il primo ministro di aver ricevuto favori dal Qatar e ha parlato di eventi che sollevano sospetti. Si parla di possibili fondi trasferiti a Netanyahu e alla famiglia, alcuni dei quali sarebbero collegati all'acquisto di un appartamento per il figlio di Netanyahu.
Beh, come già il Qatar ha già fatto a Bruxelles, l'Unione Europea, non solo il Qatar, ma Emirati, Arabia Saudita, ma soprattutto Emirati e Qatar, si comprano le persone che gli servono per avere comunque dei vantaggi o dei ruoli particolari. E nel caso di Bibi Netanyahu sicuramente ci sono due consiglieri stretti personali di Bibi Netanyahu che hanno preso delle buste dal Qatar. La questione del Qatar è un po' ambigua, nel senso che il Qatar negli anni passati era il paese che aveva il compito di dare con gli aiuti internazionali, anche attraverso le Nazioni Unite, ai palestinesi di Gaza, perché la gente non morisse di fame come sta facendo adesso. Però ovviamente sapevano che quei 40 milioni, mi pare al mese, che ricevevano, col consenso anche di Israele, e il Qatar sapeva perfettamente che una buona parte di quei soldi non veniva data alla popolazione di Gaza, ma Hamas la usava per comprare armi e per scavare tunnel, col pieno consenso di Bibi Netanyahu, perché a Bibi Netanyahu è sempre servita l'esistenza di Hamas, che dichiara di voler distruggere lo Stato di Israele, per opporlo, per dire che tutti i palestinesi sono terroristi, sono uguali, e per rendere la difficile la vita all'autorità nazionale palestinese, che già per ben tre volte riconobbe il diritto di Israele di esistere. Quindi è un po' un gioco ambiguo, ma Bibi Netanyahu, in realtà, come il giorno in cui finirà la guerra, se finirà e come finirà, Bibi Netanyahu finirà sicuramente in galera, perché sarà soggetto a questo. Ci sono anche tre processi per corruzione interna dentro Israele, e poi soprattutto dovrà rispondere del fallimento del disastro del 7 ottobre del 2023, in quanto primo ministro dello Stato del governo di Israele e il primo responsabile dell'inadeguatezza della risposta israeliana all'attacco di Hamas. E allora, del resto, nel 1973, quando Israele si trovò impreparato dall'assalto di Egitto e Siria, cioè la guerra del Kippur del 73, Golda Meir, quando finì la guerra, non attese che la commissione le chiedesse di dimettersi, si dimise subito, perché sapeva che era la prima responsabile. Bibi Netanyahu questa cosa non la farà e cercherà di portare avanti questa guerra finché sarà possibile. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movie. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. It's a run in our blood, that kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. It's a run in our blood, that kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Se avete ascoltato oggi i nostri giornali radio, se avete aperto un qualunque sito di informazione, lo saprete. Oggi a Pechino c'è stata una grande parata militare per gli 80 anni dalla vittoria sul Giappone nel contesto della Seconda Guerra Mondiale. Un evento, quello delle scorse ore, che ha messo la Cina al centro dell'attenzione internazionale, come era successo nei giorni scorsi per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che aveva riunito decine tra capi di Stato e di governo dell'Asia e dell'Europa. Buonasera al nostro collaboratore Gabriele Battaglia. Ciao Gabriele.
Buonasera, ciao Andrea, ciao a tutti.
Allora, iniziamo dalla parata di oggi, in particolare dalla sua iconografia, dai simboli, dal tipo di messaggi che il regime di Pechino ha voluto mandare. Penso, solo per fare due esempi, alla giacca indossata dal presidente cinese, che era come quella usata decenni fa da Mao Zedong, o alle armi made in China che sono state esposte.
Sì, beh, allora Xi Jinping è vestito come è già stato vestito durante altre parate militari, in special modo quelle che celebravano la festa nazionale il 1 ottobre. È ormai un rituale quello di vestirsi così. È il collegamento, precedentemente l'avevano fatto anche altri leader, ok? È il collegamento con tutta la storia cinese. In occasione delle parate militari, inoltre, si riafferma che l'esercito popolare di liberazione è l'esercito del partito comunista, non della nazione cinese. Questo bisogna sempre tenerlo molto a mente. Quindi dei richiami anche visivi che ribadiscono questa
Ecco,
tradizione.
ma che differenza fa il fatto di dire questo è l'esercito del partito?
Beh, la differenza fondamentale è, per esempio, il fatto che, essendo l'esercito del partito, da un punto di vista molto pratico, può essere utilizzato anche per funzioni non solo di guerra contro altre nazioni, ma anche fu funzioni di ordine interno. Ricordiamo tutti Piazza Tiananmen 1989. Però soprattutto, venendo a tempi più recenti, siccome negli ultimi mesi, non so se ti ricordi, ogni tanto giravano delle informazioni sul fatto che all'interno del partito, scusa, dell'Esercito Popolare di Liberazione potesse esserci del malcontento e quindi un golpe contro Xi Jinping che stava perdendo potere, eccetera, eccetera. Beh, direi che oggi invece è stato ribadito che il Partito Comunista ha il totale controllo dell'Esercito Popolare di Liberazione. Nella cronaca, soprattutto in cinese, echeggiavano slogan come segui gli ordini del partito, segui una condotta esemplare, salute il compagno, no? E sostanzialmente, sì, l'Esercito Popolare di Liberazione resta l'esercito del partito comunista, nonostante negli ultimi anni, a partire dal suo insediamento, Xi Jinping avesse colpito molto duramente con la sua campagna anticorruzione lo stesso Esercito Popolare di Liberazione, che 10 anni fa si considerava un esercito in grado di non vincere nessuna guerra, ma neanche una guerricciola di confine. E adesso invece ha fatto un repulisti tale per cui sembra proprio che il partito sia scusa, l'esercito sia di nuovo totalmente sotto controllo del Partito Comunista.
E più complessivamente, guardando anche al resto della parata di oggi, che tipo di messaggi simbolici ne escono?
Ma allora è stato molto molto interessante vedere la sfilata di armi e di corpi d'armata che hanno rivelato sostanzialmente due cose. Uno, il hardware e software, no? Io direi prima abbiamo parlato della disciplina. Ecco, poi l'altro aspetto fondamentale sono hardware e software. Abbiamo visto tutti questi nuovi dispositivi che vanno dai missili ipersonici, messaggio agli Stati Uniti, no? Siamo in grado di colpirvi, a quelli che sono stati un po' ripresi, questi lupi robot, cioè questi droni terrestri dotati di zampe in grado di svolgere diverse funzioni, dalla perlustrazione al rifornimento, anche all'attacco, insomma, al combattimento. E sembra un po' di essere in Star Wars, no? Ti ricordi quelle specie di enormi cammelli o elefanti meccanici che attaccavano nella foresta, ecco, un po' una roba del genere. E poi l'autosufficienza tecnologica, cioè c'è stata una grande attenzione per le attrezzature made in China, nazionali, sia per quanto riguarda i droni, la Cina è il più grande produttore mondiale di droni, e poi sistemi di guerra elettronica, i missili di produzione nazionale. E questo è un messaggio a tutto il mondo che dice, nonostante le restrizioni, le sanzioni tecnologiche degli Stati Uniti e dell'Europa, la Cina sa innovare e sa difendersi senza soluzione di continuità, insomma. Quindi questo. Poi avevo parlato di integrazione fra i corpi d'armata. Beh, sempre più si va verso questo modello di integrazione orizzontale e verticale, cioè l'idea che innanzitutto i vari corpi d'armata collaborano tra loro con un predominio, è un po' di anni che stanno costruendo le portaerei, no? Delle forze navali per certi versi, poi però di colpo emergono le forze missilistiche, così. E poi integrazione verticale, cioè diversi sistemi informatici, tecnologici, che si sposano però con la solita buona vecchia mobilitazione di massa che costituisce un po' il filo conduttore dell'esercito cinese.
In questi minuti il sito della CNN apre con una foto di Xi Jinping e al suo fianco ci sono Putin e il nordcoreano Kim Jong-un che hanno presenziato alla parata. Il titolo è: la parata autoritaria cinese manda un messaggio chiaro a Trump. Sotto si legge: il segnale è che Xi Jinping vuole mostrare di non essere impaurito dal presidente degli Stati Uniti. Era effettivamente Trump il primo destinatario e il messaggio che si voleva mandare da Pechino era questo, secondo te?
No, perché questo è un po', sai, la CNN fa il suo mestiere, no? Cioè quello di continuare a mettere gli Stati Uniti al centro, ma in realtà i messaggi di questi giorni, e in particolare la parata militare, sono stati messaggi un po' a 360 gradi. Innanzitutto c'è un messaggio interno che è quello, oltre a quello che abbiamo detto prima, cioè che l'esercito comunque è sotto il controllo del partito, e anche quello della mobilitazione di massa. Ci sono visti per esempio tanti servizi ausiliari in parata, ok? E poi il messaggio di fondo che è: siamo forti, non possiamo, nessuno può fermarci, la Cina continua nella sua marcia. Il messaggio al sud globale, non dimenticherei, che da un lato è molto pratico: guardate che belle armi abbiamo, compratele da noi, ma dall'altro è anche del tipo: siamo una potenza benevola, vogliamo essere amici, però guardate, siamo in grado comunque di portare avanti le istanze del sud globale, nel quale la Cina si iscrive quando le fa comodo, quando le interessa, cioè dicendo: noi possiamo essere l'esempio per tutti i paesi postcoloniali che vogliono emergere e vogliono rompere l'unipolarismo dell'Occidente, del Nord, insomma. Quindi un messaggio al sud globale che non trascurerei. E poi, il messaggio agli Stati Uniti è indubbio, ed è quello del tipo: noi, attenzione, non provate a fermarci perché noi siamo in grado di colpirvi, no? I missili ipersonici. E poi genericamente a tutti il messaggio è: guardate, mentre, diciamo così, la vecchia superpotenza in questo momento crea guai a tutti e agisce solamente sul piano dei puri rapporti di forza, noi invece siamo in grado di creare le nuove istituzioni di un ordine globale più equo, un ordine globale multipolare, e siamo affidabili, e siamo benevoli e affidabili. Non a caso all'interno ha lanciato l'ennesimo progetto di una banca di investimento, no? L'altro giorno all'interno dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Quindi soldi, se state con noi andremo tutti insieme verso lo sviluppo. C'è proprio un po' questa idea sviluppista del Partito Comunista Cinese, della Cina in generale, per cui uno sviluppo pressoché infinito risolverà un po' tutti i guai del mondo. Questo poi è tutto da vedersi, ecco.
Questo multipolarismo di cui parlavi, quanto sarebbe, quanto è effettivamente un multipolarismo, quindi un sistema in cui ci sono quantomeno più paesi, più potenze che gestiscono il mondo insieme, un sistema che quindi sarebbe alternativo a un unipolarismo che era, ormai penso si possa dire, dominato dagli Stati Uniti, e quanto sarebbe invece magari un unipolarismo mascherato, nel senso che si è parlato spesso, per esempio, di un rapporto squilibrato in questi anni fra la Russia e la Cina, con la Cina in una posizione di maggior forza. Ecco, quanto sarebbe invece in realtà un sistema che di fatto ruota attorno alla Cina?
Guarda, in realtà io credo che non abbia un approccio universalista la Cina, cioè non è una superpotenza come gli Stati Uniti, che tendono a imporre, come dire, la propria ideologia, il proprio stile di vita, la propria visione del mondo al resto del mondo, e dividere in buoni e cattivi a seconda di chi abbraccia o non abbraccia questa visione del mondo. L'unico universalismo della Cina è un non universalismo, cioè passami questo paradosso. Loro quello che dicono è: siamo tutti diversi, siamo antiche civilizzazioni, antiche civiltà, ognuna ha la sua dignità, non pestiamoci i piedi. E questo è un po' un ritorno, se vuoi, però su scala più ampia, all'equilibrio di potenza di memoria westfaliana, post-westfaliana, insomma, però con l'idea che comunque tutte queste diverse sfere di influenza, quindi puoi immaginare una sfera di influenza est-asiatica, una sfera di influenza eurasiatica, l'Europa, l'America, poi ci sorgerà l'Africa, eccetera, eccetera, tutte queste sfere di influenza continuano a coltivare la loro cultura, le loro tradizioni, si connotano un po' come dei sorti di mulinelli che sono attrattivi rispetto, diciamo, al mondo circostante, e però comunicano tra di loro sul piano informatico e sul piano dei commerci internazionali, cioè non sono come dire, come nell'antichità, dei mondi separati, no? Non a caso il progetto principe di Xi Jinping è proprio quello della Via della Seta, che è questa rete di comunicazioni estesa pressoché a tutto il mondo. Quindi la Cina non vuole sostituirsi come fotocopia degli Stati Uniti nel ruolo di superpotenza, vuole in quanto superpotenza imporre insieme ad altri, e Putin, la Russia si prestano benissimo, adesso vediamo anche che seguito avrà il rapporto con Modi, con l'India, eccetera, eccetera, una diversa visione del mondo con non più un unico dominus, ecco.
Gabriele Battaglia, grazie, buona serata, buon lavoro.
Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori, ciao.
Tra pochissimo il giornale radio e Metro Regione. Poi l'ultima parte di Pop Sera, dalle 20 alle 20.30 parleremo di questioni italiane, della politica del centro-sinistra in vista delle regionali e del Leoncavallo. A più tardi. Pop Sera, seconda e ultima parte della trasmissione. A Roma, in questi minuti, alla festa di Alleanza Verdi e Sinistra, inizia un incontro con i due capi dell'Alleanza, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, e quelli di PD e 5 Stelle, Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il centro-sinistra del cosiddetto campo largo si riunisce a poche settimane dall'inizio delle elezioni regionali. Si comincia da Marche e Valle d'Aosta a fine settembre, poi Calabria il 5 e 6 ottobre, Toscana il 12 e il 13, Veneto, Campania e Puglia in date ancora da definire. E proprio la Puglia resta al centro dell'attenzione con la candidatura dell'ex sindaco di Bari, De Caro, che è in sospeso da settimane a causa della sua contrarietà alle possibili candidature come consiglieri regionali degli ex presidenti Michele Emiliano e Nichi Vendola, entrambi naturalmente nel centro-sinistra. Ieri Emiliano ha rinunciato, ma Vendola al momento non l'ha fatto e De Caro continua a chiedere che si ritiri. In diretta con noi dalla festa di Alleanza Verdi e Sinistra la nostra inviata Anna Bredice. Ciao Anna.
Sì, ciao Andrea, buonasera agli ascoltatori. Sono qui alla festa, l'incontro ancora non è cominciato, devono arrivare ancora gli ospiti perché i padroni di casa Bonelli e Fratoianni erano qui già da alcune ore e ora insomma si attendono Conte e Elly Schlein. Quindi saliranno sul palco, diciamo, tutti i componenti di questo campo largo che è resistito in molte regioni, cioè funziona in molte regioni e adesso ha un grande punto interrogativo, come dicevi tu, sulla Puglia, con tempi che poi devono essere, diciamo che sono tempi abbastanza ristretti, perché non è che si può andare molto oltre, ecco, nella decisione.
È prevedibile che ci sarà un qualche imbarazzo sul palco per questo problema?
E l'imbarazzo sì, può esserci, perché più che altro è che non ci sono risposte se ci sono delle domande. Ecco, cioè se il candidato è De Caro, come si va avanti? Ecco, al momento non ci sono risposte. L'imbarazzo da parte del PD, di Elly Schlein, no, perché anche gli alleati di AVS, Bonelli e Fratoianni, le hanno riconosciuto di essersi, come dire, di aver agito bene su questa situazione in Puglia, come dire, con De Caro che rimane il candidato, ma risolvendo la questione tutta interna al Partito Democratico, che è quello che può fare in questo momento la segretaria Elly Schlein, cioè quello di aver fatto fare un passo indietro a Emiliano, che voleva candidarsi come capolista di una sua lista al Consiglio regionale, e di averlo convinto a fare un passo indietro, poi in cambio poi di un assessorato e comunque nel 2027 eventualmente di un seggio, insomma, però di aver risolto il nodo, uno dei due nodi che rimaneva, e questo è una cosa che può fare naturalmente il Partito Democratico, e l'hanno riconosciuto gli alleati. Quello che non può fare Elly Schlein è quello di chiedere a Vendola di fare un passo indietro, perché lo hanno detto in tanti modi sia Bonelli che Fratoianni, che questo non spetta a De Caro e neppure al PD, cioè che lui rimane il candidato anche per una questione, diciamo, sia di ruolo, è presidente di Sinistra Italiana Vendola, e anche di numeri, perché con la candidatura di Vendola il partito potrebbe facilmente superare la soglia per entrare in consiglio regionale, cioè quindi varie questioni, oltre che quella più pesante, che è quella politica, cioè di un'alleanza che deve avere, diciamo, la sua vittoria ora alle regionali per poter esistere, per poter rafforzarsi in vista poi delle politiche del 27, perché per Elly Schlein e anche per gli altri si vince solo se ci si presenta uniti per battere appunto la destra di Giorgia Meloni. Però al momento, diciamo che c'è ancora un veto di De Caro, e questo è abbastanza incomprensibile sia nel PD, quindi essendo lui un componente del PD, quindi si chiedono perché tiri così a lungo, diciamo, questa corda che appunto nella, dentro AWS. E quindi al momento, insomma, non si sa come andrà a finire un po' questo momento di stallo, questo braccio di ferro e questa rigidità da parte di un candidato che comunque sa che ogni volta che chiede a Vendola di fare un passo indietro, naturalmente AWS dice di no. Quindi la domanda che ci si fa anche qui in questa festa, è se per caso sia lo stesso De Caro a non voler correre e quindi a cercare pretesti per non farlo. Però insomma questo si vedrà.
E questa sua possibile volontà potrebbe essere legata a una sua possibile candidatura invece alla guida del partito, alla segreteria, a sfidare nei prossimi mesi Elly Schlein?
È quello che sì, che si dice, insomma, perché l'appuntamento poi è quello e non è molto distante, perché a febbraio, dopo le regionali, insomma, inizieranno poi tutti i lavori congressuali del Partito Democratico e lui, forte, diciamo, dei numeri che ha avuto, dei voti che ha avuto alle europee, può correre come avversario di Elly Schlein, di un avversario di Bonaccini, ci si chiede se per caso anche di quegli ex renziani che stanno dentro al partito ancora, e insomma sono un po' domande che si fanno. Sicuramente Schlein lo ha voluto, è il candidato numero uno in questo momento, ma la domanda che si fa è correre dentro al PD come avversario dell'attuale segretaria. Ecco, in questo momento è entrato Giuseppe Conte e accompagnato appunto da padrone di casa della festa Fratoianni, e adesso si aspetta Elly Schlein, che oggi, sapete, ha preso una posizione molto precisa sulla flottiglia, sulla missione, chiedendo al governo di avere una protezione, diciamo, nei confronti di tutti gli italiani, compresi 4 parlamentari che saranno a bordo.
Citavi Fratoianni, se sei d'accordo Anna, andiamo a sentire quello che ha detto, diciamo anche con le tue domande, nel pomeriggio il segretario di Sinistra Italiana a proposito della questione pugliese.
Certo. De Caro è un candidato di coalizione al momento, ecco, voi potreste chiedere un passo indietro suo, di De Caro, di rinunciare a questo punto?
No, non chiediamo, perché dovremmo chiedere un passo indietro a De Caro?
Potrebbe rinunciare lo stesso De Caro, se di fronte a questo
naturalmente non dovete chiederlo a me, a noi, perché non sta a noi rispondere, ma questa è una vicenda un po' curiosa. Antonio De Caro è forse il candidato presidente a cui tutte le forze politiche, no? Tutti gli esponenti politici più rilevanti hanno dato la loro fiducia senza obiettare alcunché, e dal primo momento, forse non c'è altro caso, ecco. Francamente io non trovo una sola ragione politica per cui dovrebbe venire meno quella candidatura. Non sarò certo io a chiederlo, non ce ne sarebbe ragione, l'ho ripetuto mille volte, l'ho fatto poco fa Angelo Bonelli, e condivido interamente le sue parole, la mia e la nostra stima. Naturalmente trovo incomprensibile e dunque anche del tutto impraticabile immaginare che la candidatura alla presidenza possa svilupparsi alla condizione di evitare alcune candidature nelle liste di altri partiti, in questo caso la candidatura di Nicky Vendola, che non c'è alcuna ragione di scriverla. E ripeto, soprattutto Alleanza Verdi e Sinistra in Puglia, come in ogni altra regione di questo paese, è un formidabile alleato, è uno straordinario elemento di contributo alla qualità e all'efficacia delle coalizioni, con i suoi uomini e con le sue donne, quelli che Alleanza Verdi e Sinistra sceglie di candidare in ogni regione. Questo vale naturalmente anche per Nicky Vendola.
Nel campo largo c'è la questione Puglia, comunque, che rimane ancora in sospesa.
Ma noi ci auguriamo che tutte le questioni si risolvano prima possibile, abbiamo con lealtà dato la nostra disponibilità a sostenere i candidati e le candidate alla presidenza delle regioni, in tutte le regioni, vero Angelo? Noi sosteniamo con grande lealtà e grande determinazione in tutte le regioni che vanno al voto candidati e candidati presidenti che non sono iscritti all'Alleanza Verdi e Sinistra.
Chiederete a Vendola un passo indietro? La Schlein non può, perché Vendola è di un altro partito, ma voi potreste, in nome della Santa Alleanza.
Chiederemo un passo indietro
a Vendola.
Ma noi ribadiamo quello che abbiamo detto in tutti questi giorni, settimane, le liste di Alleanza Verdi e Sinistra le fa Alleanza Verdi e Sinistra. E Alleanza Verdi e Sinistra è un partner fondamentale della coalizione in Puglia come in un'altra regione per vincere le elezioni. È un partner fondamentale per le idee che porta, per la qualità del governo che propone e per gli uomini e per le donne che candidano.
Così Nicola Fratoianni, e adesso vedremo Anna stasera cosa diranno Conte e soprattutto Schlein.
Esattamente, esattamente. Tra sul palco naturalmente loro metteranno soprattutto in rilievo il fatto che nelle altre regioni i candidati ci sono, e questo è un risultato oggettivamente importante, cioè a cominciare dalle Marche. Il candidato è unitario, è la prima regione che si vota, governata da un esponente della destra, quindi insomma, se la coalizione, l'opposizione riesce, l'opposizione adesso in Parlamento riesce a vincere nelle Marche, è già un colpo per la destra di governo. E poi ci sono altre regioni dove i candidati ci sono e sono tutti unitari, Toscana e Campania, quindi rimane, e Calabria che si è unita nelle ultime settimane, rimane il nodo Puglia.
Poi ci sono altre questioni, per esempio quella della Campania, di come si è arrivati all'accordo, quindi al nome di Roberto Fico, quindi Movimento 5 Stelle, ma con il patto con il presidente uscente De Luca per far guidare il partito regionale al figlio, quindi insomma naturalmente poi a seconda delle situazioni locali ci sono delle questioni, in altri casi invece le cose però sono andate più lisce.
Sì, ma anche la questione della Campania, devo dire che tra gli alleati non c'è nessuna intenzione di sollevare, diciamo, problemi. Fratoianni, gliel'abbiamo chiesto anche della Campania, lui ha detto c'è Piero De Luca, è un parlamentare del PD, cioè quindi non è solamente il figlio, ecco, quindi è un modo, diciamo, per ridimensionare, diciamo, la questione. Sta entrando Lichlein accompagnata da Bonelli e quindi ora sono tutti, diciamo, e tra poco
d'accordo,
credo che comincerà questo dibattito.
Più avanti nei giornali radio ci racconterai come è andata. Sì. Ti chiedo come ultima cosa, a livello di, non so se si può ancora dire così, di militanti, delle persone che sono lì ad ascoltare, che cosa si dice, che tipo di clima c'è, poi ti saluto e sentiamo anche un paio di persone cosa ti hanno detto.
Sì, sono soprattutto militanti di AVS, quindi dei Verdi, di Sinistra Italiana, che naturalmente hanno l'orgoglio di veder rappresentato il loro partito, perché comunque è un partito che negli ultimi anni ha avuto ottimi risultati, sempre crescenti, quindi comunque di rivendicare la possibilità anche di individuare nomi nelle elezioni. Però, diciamo, la parola per loro è unità, cioè l'importante è presentarsi uniti nella scadenza, quella del 2027, questo si può fare solo appunto se c'è un'alleanza più larga possibile.
Allora andiamo a sentire le tue interviste, grazie Anna Bredice, buon lavoro.
Grazie a voi. Grazie.
Io ascolterei tanto le piazze. Io stavo a quella piazza che ci fu qualche mese fa contro il governo Meloni per la difesa dei valori costituzionali, e mi ricordo ancora, ce l'ho, che mi risuonano in testa le parole di centinaia di persone in piazza che dicevano unità, unità, unità. Io penso che questa roba ce la dobbiamo tenere stretta. Poi ovviamente bisogna vedere a livello di territori, è evidente che non sempre ci siano convergenze sempre facili, questo è verissimo, però ecco, dobbiamo ritornare un po' lì, soprattutto per smuovere la gente che non vota più. Dobbiamo prepararci alle prossime politiche, dobbiamo prepararci a mandare a casa il governo Meloni, che sta facendo un disastro assoluto, e sognarci nella notte quelle parole, unità, unità, unità.
E tu invece?
Io vengo da Bologna, in realtà vivo a Milano, comunque sono d'accordo anch'io, un discorso di unità, e poi sicuramente c'è, il governo Meloni punta ad essere molto anche dipendente dalle Americhe, io mi sento quasi appartenente a una colonia americana, a un certo filone, mi sento non rappresentata dall'Unione Europea che abbiamo voluto costituire, e vorrei veramente che effettivamente si potesse fare qualcosa di concreto. Quindi credo che sì, il primo passo sia ascoltare le piazze, fare parte delle piazze e tutti insieme a lavorarci. Lo possiamo vedere anche con l'operazione che sta accadendo adesso verso la Palestina, della Sumud Flotilla.
E quindi a livello politico l'importante è essere uniti per battere la destra,
ascoltare la gente. E non è tanto questione di battere la destra, è questione di battere un meccanismo in cui siamo tutti capitati, di cui anche la destra è vittima in realtà. Cioè andare oltre questo e ascoltare le piazze, le persone, unirci come persone al di là di partitismi vari.
Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico. Nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo. Intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi. L'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi. Comunque vada Pantarei, I'm singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentale. Di Chanel su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili. Tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Cercasi umanità virtuale, sex appeal. Comunque vada Pantarei, I'm singing in the rain. Si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste.
Una notizia che viene diffusa in questi minuti dalle agenzie di stampa, dalle televisioni: a Lisbona almeno 3 persone sarebbero morte e altre 20 sarebbero rimaste ferite per il deragliamento della funicolare di Gloria. Lo riferisce in particolare la sezione portoghese della CNN. La funicolare collega la parte bassa del centro della capitale con la zona del Barrio Alto. Gli aggiornamenti naturalmente in serata nei nostri giornali radio, eventualmente se ce ne saranno anche prima della fine di questa trasmissione alle 20:30. Noi intanto in quest'ultima parte di trasmissione torniamo a parlare del Leoncavallo in vista della manifestazione di sabato, il 6 settembre, dopo lo sgombero del centro sociale avvenuto il 21 agosto e in attesa di capire cosa succederà, in particolare se il centro troverà una nuova sede nell'area su cui c'è stata una lunga trattativa con il comune, quella di via San Dionigi. Oggi c'è stato un appello di Arci, Ampi e CGIL perché sia il 6 settembre si vada in piazza per difendere il Leoncavallo e gli spazi di libertà. Buonasera Bertram Nissen.
Buonasera a tutti e a tutti.
Presidente dell'Agenzia di Trasformazione Culturale Che Fare, lei oggi ha pubblicato un lungo intervento sulla testata online Il Post in cui cita il Leoncavallo ma all'interno di un ragionamento più ampio sulla storia dei centri sociali e sul loro valore. Come si inserisce secondo lei la vicenda del Leoncavallo in questo contesto?
Beh, allora, da una parte ovviamente il Leoncavallo è il più iconico di tutti in qualche modo, infatti non è un caso che venga definito e agito anche politicamente come un simbolo proprio in queste ultime settimane. Però la cosa che è anche interessante per tutti quelli che ci sono passati attraverso, ma anche per chi in realtà i centri sociali li ha frequentati meno per motivi anagrafici, nonostante ce ne siano tantissimi ancora adesso che fanno anche un ottimo lavoro, diciamo un po' per tutti è interessante guardare anche a tutti gli altri, perché c'è stata, diciamo, ci sono state varie onde di occupazioni, a partire da quelle della seconda metà degli anni 70, un po' il circolo del proletariato giovanile, un po' altri spazi legati in vario modo all'autonomia, diciamo. Poi gli anni 80 con quelli più chiusi come dei fortini contro un po' l'edonismo dell'epoca, la Pantera e poi 90 e ancora, diciamo in tutta questa stratificazione sono succedute molte centinaia di esperienze che hanno riguardato, questo non ci pensiamo, non ce lo diciamo mai abbastanza forse in qualche modo, hanno riguardato come occupanti e come persone che comunque contribuivano quotidianamente e contribuiscono ancora oggi quotidianamente all'autogestione, sicuramente decine di migliaia di persone. E come frequentanti, questo tutto da stimare, ci sono un po' di ragionamenti da fare su questa cosa, ma sicuramente molte centinaia di migliaia di persone. Quindi questa cosa ha avuto e ha ancora tutt'oggi un impatto enorme sulla vita quotidiana delle persone dal punto di vista sia dei consumi culturali, quindi c'è un tema di cultura popolare diffusa che viene prodotta attraverso i centri sociali, sia anche in termini di potenzialità di mobilitazione politica collettiva. Dico potenzialità perché comunque ovviamente negli ultimi almeno 10 anni, ma diciamo in realtà 15, c'è stata una contrazione molto forte, c'è stato un riflusso dei movimenti sociali legati ai centri sociali, non tutti perché altre cose sono andate anche, sono cresciute moltissimo, e quindi in realtà guardiamo anche alla manifestazione del 6 come con un punto interrogativo, ok, cosa succederà dopo, no? Ci sarà una nuova ondata di occupazioni oppure si svilupperanno nuove cose, insomma.
Sembra, diciamo, leggendo anche le varie cose che lei ha scritto oggi, sembra che qualche speranza ce l'abbia. Lei ha definito la manifestazione del 6 come un punto di partenza di una nuova stagione per costruire nuove esperienze e nuove alleanze. Come potrebbe o dovrebbe essere, secondo lei, questa nuova stagione?
Allora, qui insomma, se avessi le ricette ovviamente sarebbe tutto meglio, ma in realtà non è così. Ci sono sicuramente, allora, da una parte delle lezioni apprese in qualche modo degli ultimi direi 10 anni dal mondo dei centri sociali, che sono estremamente utili, perché ad esempio se guardiamo a quelli che hanno lavorato di più e meglio con le nuove generazioni, con i migranti e sulle questioni decoloniali, ad esempio penso su Milano al cantiere, no, lo spazio del mutuo soccorso, se guardiamo a chi ha lavorato molto bene sulle questioni legate al transfemminismo e alle questioni di genere, solo per citarne uno, da questo punto di vista sicuramente Lambretta ha fatto un ottimo lavoro. Pensiamo anche alle questioni legate al diritto alla festa. Torchiera, che diciamo forse di tutti i centri sociali milanesi è quello che ha cambiato più spesso, non pelle perché poi l'identità è sempre la stessa, però in qualche modo si è rinnovato molto velocemente negli anni, ha cambiato tante generazioni di collettivi. Torchiera ha fatto lavoro molto interessante, facendo lavoro molto interessante sul diritto alla festa, il diritto allo spazio pubblico nell'ottica del diritto alla festa. Ecco, già queste prime 3 lezioni sono molto interessanti andrebbero forse anche più socializzate, bisognerebbe cercare di capire meglio cosa ha funzionato, cosa sicuramente non funziona, perché sempre così, cioè, sono sempre cose che non funzionano, e farne patrimonio comune. Dall'altra parte ci sono alcune esperienze, ahimè, abbastanza recentemente concluse, penso soprattutto a Macao, che è stato comunque, Macao come agli altri spazi delle occupazioni di quella stagione, no? Quindi quello dei teatri, penso anche al Valle ovviamente, alcuni ci sono ancora, su Napoli ad esempio l'ex Filangieri ancora c'è e anzi ha sviluppato un accordo con il Comune di Napoli, è stato riconosciuto bene comune, quindi diciamo non è più occupato illegalmente, almeno in senso tecnico stretto. Ecco, da Macao ci sono tantissime anche cose da imparare, perché Macao è stato un fortissimo innovatore di linguaggi, di pratiche, ha portato pubblici nuovi, diversi. Ecco, in tutto questo mondo credo da una parte ci siano da imparare, quindi numero uno, nuovi modi di rapportarsi con segmenti sociali che diciamo hanno meno contatti con la generazione storica, con le generazioni storiche dei centri sociali. Numero due, sicuramente la questione delle pratiche e i linguaggi. Numero tre, e questo in qualche modo è la cosa un po' più, magari apparentemente più burocratica della questione del Leoncavallo di adesso, ma in realtà non è per niente una questione strettamente politica, sulla questione delle legalizzazioni versus occupazione oltranza versus concessione, quindi diciamo i modi in cui i centri sociali trovano o meno un accordo con le pubbliche amministrazioni e o con i proprietari dei luoghi che hanno occupato, è quel dibattito che fino a 15 anni fa in qualche modo era un grosso dibattito pubblico, ci si interrogava tantissimo, c'erano costantemente assemblee, si litigava anche molto violentemente, però in qualche modo diciamo le soluzioni connesse le possibili soluzioni connesse a questa questione erano una cosa su cui ragionavamo costantemente, questa cosa si è molto congelata e adesso evidentemente sta un po' ripartendo tutto il discorso, perché si vede ad esempio dai tanti articoli che sono usciti sulle testate sia di Movimento che Generaliste, ma anche dal dibattito su social network.
Bertram Nissen, presidente dell'agenzia Che Fare, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buonasera a tutte e tutti.
In conclusione di questa puntata di Pop Sera vi dico ancora alcune cose su quello che è successo a Lisbona, sui primi dettagli che stanno emergendo. Leggo dalla BBC che in una prima dichiarazione la protezione civile portoghese ha dichiarato che diverse persone sono rimaste intrappolate per l'incidente che ha coinvolto la funicolare di Gloria. Anche la BBC, come vi dicevo poco fa, parla di almeno 3 morti e 20 persone ferite. Qui si parla anche di 2 persone tra quelle ferite in condizioni gravi e si cita un quotidiano portoghese, l'Observador, secondo cui un cavo della funicolare si sarebbe staccato causando la perdita di controllo del mezzo e lo scontro della funicolare con un edificio. Gli aggiornamenti su quello che è successo e sta succedendo a Lisbona in serata nei giornali radio. Io vi ringrazio per l'ascolto. Pop Sera torna domani, subito dopo il giornale radio, i titoli del giornale radio delle 18:30.